Ecco, ci vuole un lettore che legga il Salmo ottavo. Quelli che arrivano adesso è la lettura del Salmo 8, consideriamo questa sera.
Al maestro del coro, sui torchi, Salmo di Davide. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bimbi e di lattanti, hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio i nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi e gli armenti, anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
Ecco. La Bibbia delle Paoline, nell'edizione delle Paoline, che normalmente voi non avete, che io ho qui nella nuova traduzione, però delle Paoline, intitola, sono titoli naturalmente che non appartengono al Salmo, sono titoli dati per facilitare l'interpretazione e la lettura, intitola così questo Salmo: Stupore davanti al creato, stupore del salmista di Davide, Salmo di Davide, davanti al creato. E c'è una nota, la prima nota che interpreta questo titolo, che dice così: è un inno di lode alla grandezza e alla onnipotenza del creatore. Davanti alle meraviglie, alla meravigliosa opera della creazione, il salmista rimane in contemplazione e scopre la piccolezza dell'uomo. Questa è la prima cosa che dice per guidare l'interpretazione del lettore: la contemplazione della grandezza del creato, la scoperta della piccolezza dell'uomo, che cos'è l'uomo, perché te ne curi, abbiamo davanti. Poi aggiunge: ma ciò che più stupisce l'orante è l'elevazione della fragile creatura umana. Che cos'è l'uomo perché te ne curi? Eppure, qui nella traduzione nuova che abbiamo, l'hai fatto poco meno di un Dio, traduce così. Questo è il suggerimento della Bibbia delle Paoline per leggere e interpretare questo Salmo. Se prendiamo la Bibbia di Gerusalemme, che ha naturalmente sempre la stessa traduzione ma commento diverso, la Bibbia di Gerusalemme, che forse avete, tu c'hai le Paoline, intitola Potenza del nome divino. E poi aggiunge in una nota: pronunciare il nome divino permette al credente di partecipare alla gloria del Signore. Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, pronunciare questo nome permette all'orante di partecipare alla gloria del Creatore. Questo è un po' più difficile da capire. Mi introduco così perché il punto solo centrale che vorrei trattare brevemente è appunto l'interpretazione del Salmo. Naturalmente queste cose ci sono nel Salmo, la creazione mirabile di Dio, la grandezza di Dio creatore che risulta dalla creazione, la piccolezza dell'uomo, l'esaltazione della natura umana, l'hai fatto poco meno di un Dio, tutto questo c'è. Non si tratta di negare questo, si tratta di fare una lettura più attenta e vedere se questo spiega tutto il Salmo, o se non ci sia qualcosa che rimane fuori da questa idea, da questa interpretazione. Cioè, è uno stupore quello del salmista, di Davide, che canta questo Salmo, davanti al creato, oppure è uno stupore, ben di più, davanti al Signore, davanti al suo nome. Ciò che stupisce di più l'orante è effettivamente l'elevazione dell'uomo che, essendo una cosa piccola, Dio ha fatto, ha posto così in alto nella creazione. Potremmo anche aggiungere un'altra domanda. Qui si parla solo della creazione? Cioè, questo è un salmo che si occupa della creazione di Dio, della sua grandezza, che è un riflesso di Dio stesso, quindi che, come dicono altri salmi, i cieli narrano la gloria di Dio, il Salmo 19, e quindi la creazione attesta la grandezza di Dio e anche la posizione dell'uomo, pur essendo così piccolo, con una dignità così grande, come dice l'inizio del libro della Genesi. Si tratta solo di questo, cioè il Salmo parla solo della creazione. Il tema centrale del Salmo è indicato in modo chiaro, se noi stiamo al testo. Noi dobbiamo procedere in modo oggettivo, perché queste cose ci sono dentro, ripeto, ma il punto centrale qual è? Che serve per interpretare tutto il resto? Quale sia il tema del Salmo è evidente. Lo dice subito all'inizio e lo ripete alla fine. Quando un testo di questo genere è molto studiato, fa così, vuol dire che quello è fondamentale. Quello è il tema. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Lo ripete alla fine, o Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome in tutta, su tutta la terra. Questo è il tema del Salmo. È più vicino perciò la Bibbia di Gerusalemme, che dice potenza del nome divino, più che stupore davanti al creato, c'è anche quello. Il tema centrale è il nome di Dio, la grandezza ammirabile del nome di Dio su tutta la terra. Io vorrei fin da ora dire subito che la parola più importante qui, in questo tema, è l'ultima, per quanto possa sembrare strano. La parola più importante di questo tema del Salmo è su tutta la terra. Non è la grandezza del nome di Dio in sé, è la grandezza del nome di Dio su tutta la terra. Questo lo dovrebbe risultare adesso dalla lettura del Salmo, da alcune osservazioni. C'è una difficoltà nella lettura, nell'interpretazione del Salmo come un Salmo totalmente dedicato alla creazione e alla grandezza del nome di Dio nella creazione. e alla posizione dell'uomo nella creazione. C'è una difficoltà, che è il versetto 3, dice: con la bocca di bimbi e di lattanti hai posto una difesa, così traduce, contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Questo è una cosa un po' difficile rispetto a tutto il discorso della creazione. Con la bocca di bambini dilattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari. Qui ci sono dei nemici, o il nemico, perché di per sé sarebbe al singolare, ma può essere anche interpretato come plurale, un nome collettivo. Il nemico terrei, e veramente il testo dice il nemico e ribelle, qui traduce, eh? E nemici e ribelli, nemico e vendicatore, per ridurre al silenzio, o si potrebbe intendere per eliminare, ma teniamo per ridurre al silenzio, nemico e vendicatore. L'importanza di questo versetto per l'interpretazione del Salmo è accresciuta dall'accostamento del nemico e vendicatore, che già sembra stonare col resto del Salmo, essere fuori tema, l'accostamento di questa espressione all'altra espressione, la bocca con la bocca di bambini e di lattanti. Con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari. Cioè, a quanto pare, è la bocca dei bambini e dei lattanti quella bocca che riduce al silenzio il nemico e il vendicatore. Questo è da interpretare. Noi vediamo che qui c'è un punto che esula, non è immediato, rispetto al discorso della creazione. Qui ci sono però anche alcuni problemi di traduzione che bisogna evocare, bisogna tirar fuori. Il principale è appunto nei versetti 2 e 3, cioè la seconda parte del versetto 2 e il versetto 3. Nella nuova traduzione della CEI, scusate se io adesso andiamo al testo, e questo è necessario, è la mia parte anche, è decisivo un'espressione, una riga, che appunto è nel versetto 2, l'ultima riga del versetto 2, che è difficile da tradurre e che qui viene resa così: voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Le antiche versioni non traducono così. Traducono, per esempio, l'antica versione greca: è stata elevata la tua magnificenza al di sopra dei cieli. È stata elevata da Dio, naturalmente. È stata elevata. Tu hai elevato, potremmo tradurre, la tua magnificenza al di sopra dei cieli. Così rendono anche altre versioni, anche una nostra versione recente: la tua maestà è posta al di sopra dei cieli. Comunque, nella nuova versione cambia il soggetto rispetto alle versioni antiche e anche rispetto alla CEI precedente, alla versione precedente della Conferenza Episcopale. Voglio innalzare sopra i cieli chi è il salmista. Il salmista, secondo questa traduzione, sarebbe lui e dipenderebbe da lui. Innalzare sopra i cieli la magnificenza di Dio. Mentre, e questo è il punto che vorrei sottolineare, nelle altre versioni, e anche quella precedente, il soggetto rimane Dio. E comunque si afferma che la magnificenza di Dio è posta sopra i cieli, da Dio stesso ovviamente. Qui diventa invece un atto del salmista. E allora bisogna tradurre i versetti 2 e 3 in modo un po' diverso. cioè tu che hai innalzato la tua magnificenza o la tua gloria sopra i cieli, ma voi vedete nella nuova traduzione che l'autore lega il versetto 2, l'ultima riga, a ciò che segue e non lo tiene legato a ciò che precede. Invece la proposta diversa, preferibile, è mantenerlo legato a ciò che precede, e cioè intendere così: o Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, nonostante, questa è già interpretazione, nonostante fosse conveniente che tu ponessi la tua magnificenza soltanto nei cieli. Questa è già un'interpretazione, è una traduzione che mantiene, mette l'accento, secondo me giustamente, fra la differenza fra la terra e i cieli. Il Salmo afferma la grandezza del nome di Dio sulla terra. Questa proposta nuova, non la traduzione che abbiamo sotto, ma le traduzioni in generale, mantengono questa contrapposizione fra la terra e i cieli. E quindi leggono, ripeto, in questo modo, legano il versetto, l'ultima riga del versetto 2 a ciò che precede. Quanto è grande, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. L'ebraico è difficile a questo punto, ma l'ebraico lega. Questo è sicuro invece, e questo è un problema, hanno evitato questo legame sicuro. L'ebraico ha un'espressione, una particella che lega, e perciò va mantenuto legato, a mio parere, con ciò che precede. Tu che sarebbe stato giusto, questo lo aggiungiamo, che ponessi la tua magnificenza soltanto nei cieli. Bene. Questo è il primo problema della traduzione. C'è un altro punto che va sottolineato al versetto 6, versetto 5b e versetto 6. Scusate, al versetto 6. Dice: che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. L'hai fatto poco meno di Dio, di un Dio, personalmente a me non piace molto, di un Dio, però hanno scelto questa, anche perché evoca, ecco, che uno, ecco, ha giocato da Dio, non so, insomma, in un modo, poco meno Meloim di Dio, poco meno di Dio l'uomo, è un'espressione molto ardita, oppure le versioni antiche parlano degli angeli, con fondamento, cioè interpretano la parola Elohim, che vuol dire Dio in ebraico, ma riferita alla corte di Dio, cioè agli angeli. L'antichissima venerabile versione greca, da cui dipende poi anche la versione latina, e quindi molte delle nostre traduzioni tradizionali, parlano degli angeli. Hai fatto l'uomo di poco inferiore, l'hai posto in tutta la creazione, agli angeli. Questo dobbiamo notarlo, perché nelle interpretazioni poi che seguiranno queste possibilità del testo, per esempio pensiamo che il Nuovo Testamento spesso legge l'Antico nella versione greca, e quindi naturalmente trova angeli. Di questo dobbiamo essere avvertiti, ecco, su questo punto. Ecco, detto questo, se così è, il salmista allora è sì stupito, stupito di tutto quello che si diceva prima, ma soprattutto è stupito del fatto che Dio abbia posto la sua gloria, il suo nome, il nome di Dio è lui stesso in quanto si comunica, la sua gloria, la gloria è come se dicesse la presenza stessa di Dio, è Dio stesso in persona in quanto si rivela, in quanto si fa presente alla creatura, questa è la gloria o la dimora di Dio, ha posto la sua gloria, il suo nome sulla terra. Questo è lo stupore del Salmo. E in questo modo ha elevato l'uomo, si capisce. Ha posto tutta la sua gloria sulla terra. C'è quindi uno stupore che riguarda lo stupore più profondo, il punto centrale del Salmo, lo individuerei lì. È stupito davanti all'umiltà di Dio. Questa è la ragione più profonda, oltre a tutte le altre, dello stupore del salmista di Davide. Davanti all'umiltà di Dio, come dice la tradizione ebraica. Adesso leggerò una traduzione di Rashi che dice così. Rashi è un grande commentatore, è stato già presentato, medievale, ma è considerato l'interprete principale, il grande maestro nella tradizione ebraica. Dice così, traduce così, quindi può essere utile riascoltare questi due versetti. Signore, Signore nostro, quanto è grande il tuo nome in tutta la terra, mentre sarebbe stato conveniente che tu ponessi la tua maestà soltanto nei cieli con gli angeli dell'Altissimo. Interpreta così. Ma, versetto 3, ma nella tua grande umiltà hai posto la tua dimora, la tua gloria, il tuo nome, in basso, cioè, in interpretazione qui, nel Tempio, e hai disposto, e questo è un altro punto fondamentale, e hai disposto di lodarti con forza dalla bocca dei figli dell'uomo, impastati di fango, che crescono nella sporcizia come infanti e lattanti, perché i tuoi avversari sappiano che noi siamo il tuo popolo e siano abolite le parole del nemico e del vendicatore con le quali ci deridono. Questo è Rashi, nella sua interpretazione. Notiamo un ultimo punto centrale, allora. Se così è, cioè se questo è il punto centrale, cioè lo stupore davanti all'umiltà di Dio, che si è degnato di mettere tutta la sua gloria, non solo nei cieli, tra gli angeli, ma tra gli uomini, e in particolare poi, come vediamo nell'interpretazione di Rashi, nel Tempio, nella sua rivelazione. C'è un altro punto legato strettamente, dicevamo, a questo, che è il versetto sempre 3, con la bocca di bambini e di lattanti hai disposto una difesa contro i tuoi avversari, così dice qui. Notate che anche Rashi parla di lode. Dice, hai disposto di essere lodato, che tu sia lodato, con forza, dalla bocca dei figli dell'uomo. Bambini e lattanti, intesi degli uomini, in questo caso. Però sottolineo soprattutto che anche Rashi parla della lode. Quindi questa interpretazione che troviamo nella traduzione va integrata secondo la traduzione, anche qui greca, antica, che parla e dice così: tu ti sei composto una lode dalla bocca dei bimbi e dei lattanti. Questa lode dalla bocca dei bambini e dei lattanti è quella che sconfigge il nemico, il vendicatore, lo fa tacere, lo fa sparire. Allora, lo stupore è lo stupore davanti all'umiltà di Dio, che pone il suo nome sulla terra, tra gli uomini che di per sé sono sporchi, eccetera, come bimbi lattanti. Questo è l'intenzione di Rashi, possiamo intendere anche in un altro modo, si vedrà bambini e lattanti in modo migliore, ma si tratta sempre di piccoli, gli uomini che sono niente, o si può intendere dei bambini dilettanti, anche in modo più specifico, ma la cosa fondamentale qui è che Dio si è costruito una difesa, una forza vittoriosa proprio attraverso la lode dei bimbi dilettanti. Ecco, chi sono questi bimbi dilettanti? Questo lasciamo agli altri interpreti, ma la scrittura ci dà molte indicazioni, anche il Salterio. Io rinvio semplicemente a un salmo, senza leggerlo, lo ricordo, così potete vederlo, il Salmo 131, dove, che è uno dei vertici del Salterio, dove Israele è invitato a essere un bimbo, a fidarsi di Dio come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Si può anche ricordare che questo tema di essere bambini non finisce, va anche nel Nuovo Testamento. Ecco, adesso ascoltiamo qualcosa in più. Io ho già un po' introdotto in questo modo, ecco, della lettura ebraica di questo salmo.
Siccome guardando i vari strumenti a mia disposizione, i vari libri, rischiavo di perdermi nella molteplicità delle interpretazioni dei singoli versetti, oltretutto anche abbastanza complicati perché si riferiscono a diversi livelli di lettura, quindi ogni versetto avrebbe mille sfaccettature, ho preferito questa volta seguire piuttosto alcuni temi, andare per temi, diciamo. Ne ho scelti tre, il primo e anche il secondo li ha già un po' sviluppati adesso Giovanni Paolo. Comunque questi tre temi sarebbero il nome del Signore, la lode dei piccoli e l'uomo nel creato. E il nome del Signore, il primo punto, naturalmente si riferisce al versetto 2, o Signore, Signore nostro. Dico delle cose che forse per molti qua dentro sono scontate, ma forse per altri no, quindi mi è sembrato utile dirle almeno una volta, e anche perché poi ho visto che per chi segue l'anno C, domani ci sarà la lettura di Esodo 3, che parla proprio del nome di Dio rivelato a Mosè, e quindi è bello dirlo stasera. Il nome personale del Dio di Israele, cioè il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nella Bibbia ebraica è scritto con quattro consonanti che si vedono nelle note. Io non so l'ebraico, quindi sono cose che uno può, cercando, può arrangiarsi, e anche sono cose semplici quelle che dico, anche se possono sembrare complicate. Nelle note delle Bibbie è YHWH, sono il cosiddetto tetragramma, il cui significato alcuni fanno risalire alle radici del verbo essere. Infatti Esodo 3 dice: io sono colui che sono, no? Questo è il nome personale del Dio di Israele, e almeno fino alla distruzione del primo tempio questo nome era regolarmente pronunciato con le sue vocali, perché l'ebraico ha questo sistema di scrittura che si scrivono solo le consonanti. Le vocali sono dei segnini sopra che normalmente non sono scritte. Probabilmente dal III secolo avanti Cristo la pronuncia di questo nome viene evitata e gli è sostituito un titolo, Adonai, che vuol dire Signore. Signore, in lingua ebraica Adonai vuol dire Signore. Anche l'antichissima traduzione greca, tutte le volte che c'è questi quattro consonanti, traduce Kyrios, che vuol dire Signore. Comunque indica che lì sotto c'è il nome personale del Dio di Israele, il nome del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi il versetto 2, o Signore, Signore nostro, per farvi capire, suonerebbe così: Adonai, Signore nostro. Questa potrebbe sembrare una semplice curiosità, ma non lo è. I commentatori ebrei danno moltissima importanza al modo con cui Dio viene chiamato. Quando compare il tetragramma, essi ritengono che ci si stia riferendo in particolare ai suoi attributi di misericordia. Quando si parla del nome che Dio ha rivelato a Israele, si parla della sua misericordia. Mentre quando si usa il titolo di Elohim, quello che ha già detto lui, oppure la sua abbreviazione El, ci si riferisce piuttosto ai suoi attributi di giustizia, Nei commenti si incontra spessissimo una sorta di tensione tra questi due attributi. Noi vorremmo che Dio fosse giusto, ma vorremmo anche che fosse misericordioso. Quindi i commentatori fanno moltissimo questo gioco tra i due termini. Quindi il nome, quando è applicato a Dio, più che una designazione con cui è conosciuto, denota la sua natura, così come si rivela nei suoi atti, nelle sue opere sulla terra. Quindi dire quanto è grande il tuo nome su tutta la terra equivale a dire come sono grandi le tue opere di misericordia su tutta la terra. Infatti Kimchi dice: il nome di Dio è lui stesso e lui stesso è il suo nome. Secondo punto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti. Il versetto 3: con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Il Talmud, che è l'insieme dei trattati che costituiscono la legge orale, cioè sono trascrizioni di discussioni, di generazioni di maestri, il Talmud dice che la sussistenza e la continuità del mondo, il mondo sta su, e la continuità del mondo dipendono dalla bocca dei bambini innocenti. Si legge in un passo: il mondo esiste solo in virtù del respiro dei bambini che studiano la Torah dai loro maestri. Molto bello questo. Diversi commentatori fanno osservare che la parola che qui è tradotta con lattanti può indicare il bimbo ancora nel seno della madre, l'embrione, e si appoggiano ad alcuni testi. Questa ultima osservazione a me piace molto, perché mi ha ricordato un passo del Talmud che a noi della comunità è anche molto caro, perché è stato citato da Don Giuseppe in un suo famoso discorso. E questo passo dice così: si riferisce al passaggio del Mar Rosso e dice: quando i figli di Israele risalirono dal Mar Rosso, cominciarono a cantare un inno, è l'inno di Esodo 15. Come lo cantarono? Un bimbo sulle ginocchia di sua madre e un lattante videro la Shekinah, che è la presenza del Signore che segue sempre il suo popolo. Allora il bimbo alzò la testa e il lattante lasciò il seno di sua madre e cantarono: è il mio Dio e lo voglio lodare. Quindi il canto del mare, secondo questa tradizione, è stato intonato da un bambino e da un lattante. E continua il Talmud, infatti lo dice anche il Salmo: per la bocca dei bambini e dei lattanti hai fondato la tua potenza, e cita a conferma questo Salmo. E Rabbi Meir aggiungeva: anche gli embrioni nel seno delle loro madri aprirono la bocca e cantarono davanti al Santo, benedetto egli sia, come scritto, cita un altro salmo: benedite Dio nelle assemblee, il Signore voi dal fonte di Israele. Allora il fonte di Israele sono le madri, quindi sono gli embrioni che lodano il Signore. E viene in mente Giovanni Battista che esulta nel seno della madre. Poi c'è ancora un bellissimo testo cassidico, cioè il cassidismo è un movimento mistico molto, molto, molto più tardo, comunque è del credo 700, vero? 1700? Sì, ancora esistente. E questo bellissimo testo cassidico va nello stesso senso e parla della lode dei semplici. E ci unisce anche il tema della vittoria sui nemici di Dio attraverso la lode dei semplici. Il passo è introdotto da una lunghissima parabola che non leggo per motivi di tempo, ma che si conclude con questa considerazione: Dio vince le sue battaglie attraverso persone semplici che recitano i salmi con semplicità e non con mezzi sofisticati come noi. Saranno loro, quando verrà il Messia, a scortarlo e a mettergli la corona sulla testa. Questo è bellissimo, secondo me. Dio vince le sue battaglie attraverso persone semplici che recitano i salmi con semplicità. E saranno loro degni di scortare il Messia. Ecco, poi arriviamo al terzo punto. Che cos'è l'uomo? L'uomo nel creato. Sono i versetti dal 5 al 9. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregge e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Va bene, anzitutto viene sottolineato che i termini usati per definire l'uomo, al versetto 5, ne sottolineano in particolare l'accezione di fragilità e caducità. Questo mi sembra che emergeva anche dal testo di Rashi, perché diceva impastati di fango, no? Perché infatti l'espressione figlio dell'uomo, che sarebbe Ben Adam in ebraico, si potrebbe rendere anche con nato dalla terra, perché la parola ebraica Adam deriva da Adama, che vuol dire terra. In questi versetti il riferimento al racconto della Genesi è evidente, in particolare il versetto 27 del primo capitolo della Genesi, dove è detto che l'uomo è stato creato a immagine di Dio. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Vi sono alcuni midrash, che abbiamo già detto cosa sono, che esprimono sotto forma di racconto quelle problematiche che anche noi ci poniamo leggendo il testo, cioè perché Dio ha creato l'uomo, che bisogno aveva di creare l'uomo. E l'esprimono questi racconti midrashici, diciamo mettendo in scena, per così dire, queste problematiche sotto forma di un dialogo tra Dio e gli angeli, la cosiddetta contestazione angelica, molto sviluppata nella letteratura rabbinica. Cioè gli angeli contestano al Signore la creazione dell'uomo, una creatura che sarà ribelle e che disobbedirà a Dio. Sono le domande che ci poniamo anche noi: ma se Dio sapeva che l'uomo avrebbe peccato, perché l'ha creato? Tutte queste cose qui. Loro fanno queste specie di storielle che per esprimere, per arrivare poi a dire delle verità teologiche molto belle, molto profonde. Allora, appunto, gli angeli contestano al Signore la creazione dell'uomo e Dio si difende e giustifica il suo operato. Allora, il racconto dice così: nell'ora in cui Dio volle creare l'uomo, creò una classe di angeli del servizio e disse loro: volete che facciamo l'uomo a nostra immagine? Dissero davanti a lui: sovrano del mondo, quali sono le sue opere? Disse loro: le sue opere sono così e così. Dissero davanti a lui: che cos'è l'uomo che ti ricordi di lui e il figlio dell'uomo che tu lo visiti? Cioè, parole del Salmo messe sulla bocca degli angeli in contestazione. Gli angeli non vogliono che Dio crei l'uomo perché le sue opere saranno cattive. Il testo prosegue dicendo che Dio per tre volte distrugge le schiere angeliche che non vogliono che l'uomo sia creato, finché una terza schiera di angeli viene interrogata ed essa risponde così: sovrano del mondo, il mondo intero è tutto tuo. Tutto ciò che tu vuoi fare nel mondo, fallo. Così Dio crea l'uomo. Ma la generazione del diluvio, quando si vede che effettivamente l'umanità è corrotta e che gli uomini sono perversi, gli angeli rinfacciano a Dio di avere creato l'uomo. E gli dicono: sovrano del mondo, non avevano detto bene i primi, cioè gli angeli che Dio aveva distrutto, davanti a te? E Dio rispose loro: sono io che ho fatto, e io perdonerò, e io sopporterò, e io libererò. Questa è una citazione di sulla bocca di Dio vengono messe le parole di Isaia 46, versetto 4. Cioè l'enigma, diciamo così, della creazione dell'uomo è un mistero della misericordia di Dio. Questo è molto bello perché oltretutto mi sembra vicino all'exultet, quel canto che si canta a Pasqua, quando si arriva a dire felice colpa che ha meritato un grande Redentore. Leggo l'ultimo, manco un minuto. Al momento della creazione Dio sapeva bene che l'uomo non gli sarebbe stato fedele, ma ha voluto crearlo ugualmente per poi perdonarlo e liberarlo. Ancora un Midrash dice: ah, questo è bello. Dissero gli angeli del servizio davanti al Santo, benedetto egli sia, cioè davanti a Dio: sovrano del mondo, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? E il figlio dell'uomo che tu lo visiti? Questa disgrazia, cioè questo disastro, perché è stato creato? Disse loro: beh, se è così, l'egregio e tutti gli armenti, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, perché sono stati creati? È come un re che aveva un granaio pieno di ogni bene e non aveva ospiti. Quale vantaggio ha il re di averlo riempito? Dissero, cioè, se non c'era qualcuno con cui gioire, perché? Allora gli angeli gli risposero: sovrano del mondo, Signore, Signore nostro, quanto è glorioso il tuo nome su tutta la terra. Fa quanto a te conviene. E così Dio crea l'uomo.
Ecco, adesso, come al solito, e adesso passiamo al Nuovo Testamento, che utilizza questo Salmo, lo troviamo citato esplicitamente nel Nuovo Testamento.
Atterrò forse a una lettura più piana, ecco, rispetto a quello che abbiamo anche nelle nostre Bibbie, ecco. E così, quindi, forse molto più semplice, ecco, anche se ridirò forse anche alcune cose che sono già state dette, ecco. Questo Salmo, ecco, breve, ricchissimo, è un bellissimo inno a Dio Creatore. Io dico anche questo, e al suo nome, appunto, tant'è che appunto è tutto racchiuso entro questa stessa stupita esclamazione: o Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Il salmista Davide, ecco, estasiato, irrompe in questa alta lode volgendo lo sguardo al cielo stellato. Dice, no? Se guardo il tuo cielo, opera delle tue mani, la luna e le stelle, ecco. E davanti a questo straordinario scenario si chiede che cos'è l'uomo, quasi che, ecco, il Signore avesse creato tutte queste infinite meraviglie a servizio dell'uomo. E riconosce che la creatura, che l'uomo è la creatura più elevata da Dio, perché pur essendo una realtà piccola piccola, di fronte alle grandi meraviglie del creato, tuttavia ne è pur sempre il vertice. Essendo stato creato all'immagine e a somiglianza di Dio, fatto di poco inferiore agli angeli, come abbiamo già detto tante volte, secondo la traduzione della 70, poco meno di un Dio, secondo l'ebraico, coronato di gloria e maestà, cui Dio ha sottoposto ogni essere sulla terra. E questo ricordo alle prime pagine del Genesi, è evidente, ecco. Ma l'uomo non è stato all'altezza del disegno di Dio. Col peccato ha offuscato in se stesso questa immagine gloriosa. E malgrado questo, Dio non lo ha lasciato perdere, anzi, ha cominciato a cercarlo, rivelandosi a lui e chiamandolo a una eterna alleanza con lui. L'ha cercato e ha stabilito questa alleanza con Abramo e coi patriarchi, l'ha cercato in Mosè, in Davide e nei profeti, e questo solo per dire evidentemente tutte le tappe, ecco, le tappe salienti della storia della salvezza, ma soprattutto l'ha visitato e l'ha cercato nel suo figlio Gesù. Dice l'esordio della lettera agli Ebrei: Dio, che tante volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro, è il nome che ha ereditato, quel nome magnifico, eccelso, che riempie la terra. Dunque, come dice San Paolo, quando venne la pienezza del tempo, Dio è venuto a visitarci in modo tutto speciale e l'ha fatto in Gesù. E assoggettando a Lui, per la sua passione, tutte le cose, anche la morte, entrata nel mondo per invidia del diavolo, così ci dice la Sapienza, che ha indotto l'uomo a peccare. Siamo già nel Nuovo Testamento, evidentemente, ecco. E allora vediamo come questo Salmo, almeno per noi cristiani, acquista il suo senso più pieno e definitivo in Gesù. Questo Salmo è citato 5 volte nel Nuovo Testamento. Noi ne consideriamo solo le 2 volte in cui è citato in modo più esteso, diciamo così. Nel capitolo 21 di Matteo, Gesù giunge a Betfage e compie 3 atti simbolici importantissimi. Entra solennemente in Gerusalemme sul dorso di un asinello, osannato come figlio di Davide e riconosciuto come il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Poi scaccia i venditori del Tempio e infine guarisce nel Tempio sordi e ciechi. Sono 3 gesti che indicano tutta la sovrana autorità di Gesù. E il racconto evangelico continua. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel Tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?» E Gesù cosa risponde? Risponde citando questo Salmo. Non avete mai letto: «Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti hai tratto per te una lode?» E qui, ecco, c'è questa piccola differenza, quella parolina che era difesa nel testo ebraico, nel testo greco, è lode, ti sei costituito per te una lode. Quella lode, la considero così anche proprio nel Salmo, ecco, che Dio creatore si è costituita dalla bocca dei bimbi che riconoscono la sua magnificenza, e qui, ecco, si esalta tutta l'umiltà di Dio. Lui è così potente, il suo nome così eccelso, che gli basta la lode dei bambini e dei fanciulli. Ora però Gesù la trasferisse a sé dalla bocca dei bimbi di Gerusalemme, perché proprio loro, i bimbi, i piccoli e gli umili, riconoscono in Lui il Messia davitico promesso da Dio. Dunque Gesù, citando questo Salmo, si rivela Signore. E le meraviglie che i capi non possono negare sono le stesse meraviglie che Dio ha dispiegato in tutta la storia della salvezza. E di fronte al rifiuto dei capi, la lode dei fanciulli, come anche la difesa, se vogliamo, ecco, svela la logica di Dio, che si manifesta e si lascia difendere, diciamo pure, non dai sapienti e dagli intelligenti, ma dai piccoli. Penso al tratto di Matteo 11, 25 e 26. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. La seconda citazione la troviamo nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, i versetti 5-10. Ecco, se volendo potete anche seguire sulla Bibbia, se ce l'avete. È un brano un po' lungo, che però merita di essere letto tutto. E dice così: «Non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, in un passo della Scrittura qualcuno ha dichiarato: che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo perché te ne curi o perché tu lo visiti? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente, però, non vediamo ancora che ogni cosa sia lui sottomessa. Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo della sofferenza il capo che guida alla salvezza. È un testo evidentemente ricchissimo che non possiamo certo neanche sfiorare. Allora, per tornare al nostro Salmo, ecco, quell'uomo Gesù che si è rivelato Signore ed è stato acclamato al suo ingresso in Gerusalemme è il vero uomo nuovo che Dio ha mandato a visitarci per sottomettere a sé tutte le cose. Lui, il Verbo, per mezzo del quale Dio ha fatto ogni cosa, lo leggiamo nel prologo di Giovanni, si è svuotato, come dice Paolo nella lettera ai Filippesi, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, quel nome che riempie la terra, perché nel nome di Gesù, ecco il nuovo mirabile nome di Dio, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Tutto è sottoposto a Lui in ogni parte del cosmo, anche negli inferi, perché Lui li ha scardinati con la sua resurrezione. E ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Se dunque l'uomo non ha corrisposto al disegno di Dio e ha peccato, Dio però ha mandato un altro uomo nuovo, il suo figlio Gesù, a un tempo vero Dio e vero uomo, perché coronato di gloria e di onore nella sua passione, ci guadagnasse la vita eterna, sottoponendo a sé con la sua morte tutte le cose, la stessa morte, la vera, grande nemica dell'uomo, vinta dalla sua risurrezione. Dunque, a una lettura neotestamentaria, questo salmo diventa profetico e ci anticipa il mistero pasquale del Cristo. Dice ancora la lettera agli Ebrei, sempre al capitolo secondo, versetti 14-18, poiché dunque i figli, Gesù uomo, hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte è il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli, infatti, non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova, a noi. A noi ora, riguadagnata la dignità dei figli di Dio, di aderire al Signore Gesù per godere della salvezza da Lui ottenuta e giungere con Lui al posto che Egli è andato innanzi a prepararci.
Ecco, ascoltiamo Ignazio, che stiamo con Agostino, che è sempre un grande maestro.
Io volevo iniziare però con una piccola cosa che non mi sembra fuori dal significato del nostro incontrarci qui, una cosa che mi è stata detta pochi minuti prima di iniziare, e cioè che mi diceva Carlo a nome di Cristiana anche, ricordava che questo Salmo 8 sono particolarmente legati perché è il Salmo della liturgia del loro matrimonio. E mi sembra una cosa molto bella, nel senso che io credo che la natura del Salterio sia tale per cui ciascuno di noi, se frugo un pochino nella sua memoria, trova un Salmo che ha incrociato in modo particolare la sua vita. Io per esempio, appunto sulla questa stimolo, sono andato indietro, diciamo, di 30 anni, ecco, mi è venuto in mente Salmo 17, 18 e 130, 131, che sono stati due salmi importanti della mia storia. Ma credo che si potrebbe fare quasi, diciamo, un gioco, adesso non lo facciamo, ma che ognuno si pensa e si dice e si ricostruisce il salterio attraverso la biografia personale, le autobiografie. Ognuno tira fuori il suo salmo. Forse tutti, qualcuno ce li avrà tutti, ecco, ma allora adesso vediamo certo dice, adesso vediamo ad Agostino, recupero il tempo perché farò un solo versetto di Agostino, versetto 4. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato. Agostino l'abbiamo già presentato, vive tra il terzo e il quarto secolo. Abbiamo detto prima volta che era romano di lingua, di cultura, ma dicono i critici, probabilmente non di razza, di stirpe, un africano, un berbero, giunto in Italia dalle coste del Nord Africa, dall'Algeria. Ecco, come lo chiamiamo oggi uno così? Un extracomunitario. Allora non era così, ma oggi lo chiameremo un berbero, un africano, una pelle scura. E con questo bisogna aggiungere che secondo il padre Agostino Trapè, che è stato un compianto, che è stato uno dei più grandi studiosi di Agostino, dice di lui che è indubbiamente il più grande dei padri, cioè degli autori cristiani antichi, e uno dei geni più alti dell'umanità. Allora questo berbero, questo africano, sottolineare, ma è il più grande dei padri latini e uno dei geni più alti dell'umanità. E arriverei a questo versetto partendo dalla domanda che aveva fatto la Romana, sempre le domande sempre interessanti, provocatorie, così la prima volta. Ma Agostino, che predicava l'umiltà, ecco, la descriveva commentando il Salmo 1, poi lui ha incontrato personalmente l'umiltà, si è messo alla scuola dell'umiltà. Per rispondere a questa domanda si potrebbe servirebbe scrutare le confessioni, questo capolavoro in cui racconta la sua storia interiore, i suoi turbamenti, le sue lotte, così, e quindi possiamo vedere un po' dove passano le tracce della sua umiliazione. Ecco, io mi limito a citare di questa umiliazione di Agostino un punto che ci interessa particolarmente per questo Salmo, e cioè il suo rapporto con la scrittura. Agostino ha dovuto abbassarsi alla Sacra Scrittura, umiliarsi verso la Bibbia, che era molto più bassa di lui. Ha dovuto superare Agostino l'imbarazzo e la repulsione degli grandi intellettuali come lui per un testo che veniva sentito come barbaro, povero, strano, rispetto alle grandi opere di filosofia, di retorica, di eloquenza. Il punto di svolta, non sto girando intorno alla cosa, ma perché ci serve arrivare direttamente su giacché vedrò i cieli, come lo interpreta lui. Il punto di svolta per Agostino è l'arrivo a Milano. Siamo nel 384, lui era a Roma, ha saputo che si apre un posto di maestro di retorica a Milano, briga a Roma e negli ambienti romani, come sempre c'è da brigare, e riesce a farsi assegnare questo posto, che aveva anche il vantaggio che si andava con la posta pubblica, quindi si arrivava a Milano grande. Lui era molto interessato a incontrare Ambrogio, che ne aveva sentito parlare, il vescovo di Milano, e voleva sentirlo parlare. Dice, ma qua dobbiamo arrivare alle confessioni, perché lui dice non mi interessava niente di quel che diceva nel commento della scrittura, di cui avevo il più alto disprezzo. Mi interessava sapere se la sua eloquenza era a livello di quello che avevo sentito, più alto o più bassa. E dice nelle confessioni, testualmente, non badavo a imparare i temi, ma solo ad ascoltare i modi della sua predicazione. Eppure, insieme alle parole da cui ero attratto, giungevano al mio spirito anche gli argomenti per cui ero distratto. Ciò avvenne, soprattutto, cioè questo fatto che lui comincia a prestare attenzione alle cose che dice sulla Bibbia, perché dopodiché, dopo che udì risolvere via via molti grovigli dell'Antico Testamento che presi alla lettera erano esiziali per me, esiziali, cioè oggi diremmo micidiali, mortali, tremendi. L'esposizione dunque di numerosi passaggi della Sacra Scrittura, secondo il significato spirituale, mi mosse ben presto a biasimare almeno la mia sfiducia, per cui avevo creduto del tutto impossibile resistere a chi esecrava e derideva la legge e i profeti. Il suo mondo era un mondo che esecrava e derideva la legge e i profeti. Inascoltabile questo testo. Quindi lui con Ambrogio fa questo passo, cioè la scrittura ha un senso spirituale. Sotto una superficie, come la chiamano loro, la lettera, ecco, per esempio Mariangela ci ha mostrato il senso profetico della scrittura, il collegamento col Nuovo Testamento, che apre tutto uno spazio di riflessione, e questa penetrazione spirituale della scrittura. Allora adesso vediamo, con queste premesse, e indubbiamente è stata un'umiliazione, perché ha dovuto abbassarsi verso la scrittura, che era un testo che non sopportava. Con queste premesse arriviamo al testo, che citiamo anche in latino, cerchiamo, vediamo se viene, quoniam videbo celos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas, quas tu fundasti. Già che vedrò i cieli, opera delle tue dita. Allora, Agostino, come si fa in questa lettura circolare della Bibbia, che fanno gli autori antichi, comincia a ragionare, opera delle tue dita, dita, cosa mi rito, opera delle tue dita, c'è da qualche parte nella Bibbia che si parli di dita? Ma sì, c'è. Lui dice, ma c'è stata, leggiamo, che è stata scritta dal dito di Dio la legge data per mezzo di Mosè, opera delle tue dita, quel dito ha scritto la legge data a Mosè. Potete trovare in Esodo 31,18, Deuteronomio 9,10. E molti, dice Agostino, in questo dito di Dio riconoscono lo Spirito Santo. Per questa ragione, ecco la svolta che dà Agostino al testo, se intendiamo come dita di Dio i ministri ricolmi dello Spirito Santo, poiché, dice, è lo Spirito stesso che opera in essi ed è per mezzo loro che è stata redatta a nostro vantaggio tutta la Divina Scrittura, altrettanto giustamente intenderemo che sono detti cieli, in questo passo, i libri dell'uno e dell'altro testamento. No? Se vedo i cieli, opera delle tue dita, il dito di Dio scrive la Bibbia, allora i cieli sono la Bibbia. Quando apro la Bibbia, contemplo i cieli. Questo è un colpo, diciamo, di scena di Agostino. E quindi il titolo che diceva, che riportava Giovanni all'inizio, mi pare, la Bibbia delle Paoline, stupore davanti al creato. E Agostino dice stupore davanti alla Bibbia. E questo è il grande retore, il maestro di eloquenza, che non sopportava questa pagina così dura, aspra, straniera, così. Diventa, ogni volta che si apre la Bibbia, sono i cieli, se contempli i cieli, opera delle tue dita. E poi dice allora aggiunge degli argomenti, Agostino, per appoggiare che la cosa stia in piedi, dice, sta di fatto che i maghi del re Faraone, dopo essere stati vinti da Mosè, dissero di lui, questo è il dito di Dio. Ecco un altro punto dove si trova dito. Sta inoltre scritto, il cielo sarà piegato come un libro. Questo, allora, cita Isaia 34,4, che è un testo dell'Apocalittica di Isaia. È un'immagine, cielo vuol dire uno sconvolgimento cosmico, ma sarà piegato come un libro, i cieli, quindi ritrova il cielo e il libro. Anche se così è detto di questo cielo eterno, opportunamente, tuttavia, con questa stessa similitudine si nominano i cieli per intendere allegoricamente i libri. E questa parola allegoricamente è importante, la leggiamo anche in latino, in allegoria librorum celi nominantur, perché l'allegoria è stata per questo tempo e per secoli lo strumento di accesso alla dimensione spirituale del testo. Poi la lettura moderna della Bibbia ha messo molto in crisi questa cosa, noi non l'accettiamo più, questo modo di procedere. Già gli antichi resistevano, c'è un autore di Antiochia che diceva agli alessandrini, che erano degli allegoristi, quando io leggo nella Bibbia erba, capisco erba, non altro, non l'anima, non i misteri. Però l'allegoria è stata questa. E allora arrivo a chiudere. E come completa, ecco, quindi la prima parte del versetto, vedrò i cieli opera delle tue dita, i cieli sono le scritture, ma dice lì ci sta qualche cosa che è stato fissato nei cieli, la luna e le stelle che tu hai fondate, in questi cieli c'è la luna e le stelle, che cosa sono questa luna e le stelle? Agostino dice siamo noi, le comunità cristiane, e più che noi come singoli, la luna e le stelle sono le chiese, le comunità. Dice, la luna e le stelle sono fondate nei cieli, perché anche la Chiesa universale, ad indicar la quale spesso si pone la luna, e le chiese particolari di ogni singola regione, che credo siano simboleggiate con il nome di stelle, sono collocate in quelle stesse scritture che riteniamo essere rappresentate nella parola cieli. Allora, quando io apro la Bibbia, contemplo i cieli, e in questa Bibbia sono fissate la luna e le stelle, cioè le comunità dei credenti. Ecco, questa, diciamo, la contemplazione di Agostino. E chiudo dicendo solo così che è un caso in cui si vede molto bene come il momento interpretativo, diciamo, ermeneutica del testo porta, come si dice, all'incontro tra l'orizzonte del testo e l'orizzonte del lettore. L'orizzonte del testo in quanto tale, una sua verità, una sua storia, così. Ma poi c'è l'orizzonte del lettore, in questo caso Agostino trasfonde in questa contemplazione, in questa lettura del testo così originale, tutta la sua storia, la sua biografia personale di incontro con la scrittura, e in questo credo stia l'importanza e l'interesse di ritornare a curare anche il nostro rapporto con i padri della Chiesa.
Ecco, Agostino ci ha fatto volare in un altro mondo. Mi viene in mente che questa cosa che i cieli sono, questo che dico non dipende dalla mia scienza, che non so nulla, ma questa cosa dei cieli, cioè le scritture sono i cieli, sono le scritture, risulta anche da quello che si racconta della sua morte. Agostino si era fatto scrivere i salmi penitenziali sul letto di morte, e mentre moriva la sua città era assalita dai Vandali e l'impero romano cominciava a vacillare, e Agostino, secondo la testimonianza, dice: ma è una cosa scritta, adesso io non ce l'ho, ma me l'hanno passata qualche anno fa Don Giorgio Sgaggi, gliel'ho chiesta, insomma. Lui dice che colui che tiene gli occhi fissi nel firmamento delle scritture, il firmamento è un'espressione che riguarda la creazione dei cieli, nel firmamento delle scritture non vacilla, anche se tutto il mondo vacilla, non si turba. Colui che ha gli occhi fissi nel firmamento, che non può muoversi, delle scritture, quindi anche lì ciò che è la stabilità per uno che è, sono le scritture. Comunque questo dobbiamo adesso passare alle nostre domande. Io non devo aggiungere granché, ecco, i significati spirituali sono già stati, sono emersi. Ricordiamo l'umiltà di Dio, se vogliamo dire in una parola sola, la grandezza di Dio, la grandezza del suo nome si rivela nella sua umiltà, cioè nella sua comunione con l'uomo, ricordiamo l'umiltà di Gesù. Ci è stato ricordato anche il passo in cui Gesù dice: sono mite e umile di cuore, che è la rivelazione piena di questa umiltà di Dio. E per conseguenza ricordiamo bambini e lattanti, che sono i veri collaboratori dell'opera di forza di Dio. La grande forza di Dio trova una collaborazione fondamentale, necessaria, nella bocca dei bambini e dei lattanti, che si possono intendere in diversi modi, ma comunque sono i piccoli. E in particolare, riassumerei così il tutto, nella lode. E qui si possono recuperare anche le cose che sono state dette all'inizio della tradizione ebraica, che sono molto belle, perché insomma, la grande lode, la grande vittoria, il mondo sussiste per il respiro dei bambini, in questo caso si intende proprio i bambini piccoli che studiano la Torah, cioè è sottolineata l'innocenza, la purezza del piccolo, che è ciò che sostiene, che è una tale forza da sostenere il mondo. Comunque, e tutte le altre cose dette, veniamo un po' a interloquire tra noi adesso. Stavolta siamo stati più bravi, abbiamo un po' di tempo. Non si tratta solo di domande, sono le vostre, i vostri sentimenti, le vostre pensieri.
Io premetto una premessa, che sono un po' fuori binario, perché non è stato creato l'uomo e poi primi gli angeli o poi l'uomo? Questa è la prima domanda, perché sono
prima gli angeli o l'uomo?
E poi l'uomo. Ma sa perché faccio questa domanda? Se gli angeli c'erano, allora di Dio ha voluto l'uomo. Come? secondo il mio parere questo sta nella grande misericordia che Dio ha voluto, se no veramente perché l'avesse creato anche l'uomo, se il bene che aveva lo poteva anche dividere con gli angeli? Ma siccome nell'umiltà di Dio, ma io ci vedo la misericordia, e in quel passo ci vedo anche che disse: io ho creato l'uomo, ma l'uomo disse anche: crescete e moltiplicate. Capito cosa voglio dire? Cioè, non aveva solo il discorso di fare l'uomo, l'uomo disse anche che dovevano moltiplicarsi, cioè dovevano fecondare. Allora, io dico, io ci vedo in questo passaggio la misericordia di Dio. E poi un'altra cosa. In analisi, se Dio ha fatto l'uomo che ha fatto il suo figlio, noi siamo anche verso suo figlio, se credo io, no credo, è scritto così, se siamo credenti in Dio siamo anche coeredi o eredi di Cristo. Questo non so se hai capito i passaggi che ho detto. Interpreto le cose che ho detto, poi dopo.
Cioè, prima gli angeli o l'uomo creati?
Io non lo so esattamente, però se è così, ci sono stati gli angeli, c'è stato dopo ha creato l'uomo, all'uomo ha detto, secondo me, anche dopo in vari passaggi, crescete e moltiplicate, lì c'è la misericordia.
Io non ho una domanda, però volevo fare una riflessione, una considerazione. Anche questa sera abbiamo visto come dietro a una prima lettura ci sia davvero, e non è a caso questa sera, un universo di altre letture, di altre interpretazioni, luci diverse. E certamente, come diceva Ignazio, di fronte all'orizzonte del testo c'è anche l'orizzonte del lettore. Allora mi veniva in mente le tante volte in cui questo salmo, meno personalmente, ha riecheggiato nelle mie orecchie, fino ad arrivare a pronunciarlo, davvero pronunciarlo magari a voce bassa, quando in alcune occasioni di fronte a certi cieli, sto pensando ad alcuni episodi, come ad esempio la salita fatta di notte dal monastero di Santa Caterina fino a raggiungere, dopo 2200 scalini, la vetta che c'è sulla punta del Sinai. Allora là sopra, se tu dici, se guardo il cielo, e quel cielo in modo particolare, non è solo lì, ma certamente lì, per rendere l'idea ai tanti che ci sono stati, ti rendi davvero conto di che cos'è l'uomo, ma veramente un niente, e umanamente ti poni la domanda, ma Signore, perché ci hai fatto? Era già tutto così perfetto. Se guardo questo cielo, ci hai aggiunto, e forse lì ti sei sbagliato? Ecco, quella può essere la domanda. Davvero fa pensare, perché ce ne sono tanti altri di salmi nel Salterio che parlano del rapporto col creato e di come l'uomo si collochi nel creato, ma forse questo va a toccare alcuni punti, dal punto di vista anche emozionale, che sono unici, e ogni lettura da parte di ogni lettore credo che contenga davvero un tesoro.
La cosa che più mi stupisce in questo salmo è lo stupore, appunto, è la commozione, e penso che sia vero. Cioè, la cosa travolgente è la verità dello stupore, e quindi che sia talmente evidente, no, lo stupore del bambino, che, non lo so, del feto, non so che cos'altro, tutte le altre cose, il lattante, eccetera. Quindi viene da pensare anche a un'atea come me, che se mi stupisco, cioè c'è del vero, perché non è voluto, quindi è questa la cosa che mi stupisce, non so se è chiaro.
E cosa ti stupisce? La verità. Sì, secondo Heschel, che è un grande, è una punta, diciamo, del giudaismo riformato americano, un grandissimo, se è morto, ma contemporaneo, e lo stupore è l'inizio. Bisogna imparare l'arte di stupirsi. Questo è l'inizio del cammino verso Dio. Secondo lui è così. La filosofia vera, parla di filosofia, comincia con lo stupore e con la capacità di stupirsi. Vabbè, basta, sentiamo. Non so se voleva dire questo la Romana.
Ha particolarmente commosso.
Vicino però, perché non sento.
Mi ha particolarmente commosso quel passo che Sara ha citato dalla tradizione ebraica, cioè quando gli angeli protestano perché Dio ha voluto creare l'uomo sapendo che l'uomo sarebbe stato ribelle, Dio risponde con questa cosa meravigliosa, che lo crea ugualmente perché lui può perdonare, può salvare anche la ribellione dell'uomo. Mi pare estremamente importante questa cosa, che perché vuol dire che, che il mondo e la vita degli uomini si regge soltanto sulla misericordia di Dio, altrimenti non potrebbe reggersi, perché l'uomo ribelle sarebbe destinato alla morte per sé, come è successo al momento del diluvio. Ma dopo il diluvio Dio ha promesso a Mosè che non farà più un'opera di distruzione, ma che continuerà ad avere misericordia. Quindi il mondo si regge proprio sulla misericordia di Dio, altrimenti il mondo sarebbe distrutto dalla ribellione dell'uomo.
Parto dal fatto che quella creazione che suscita e tanto lo stupore è esemplificato nella visione del cielo notturno. Se leggiamo bene il versetto 4, la luna e le stelle tu hai fissato. È strano che non si parli del sole e la visione diurna, luminosa, bellissima, e anche più maestoso senz'altro. Secondo San Francesco il sole porta la significazione di Dio. Invece qui sembra che c'è un ricordo di Abramo che è invitato da Dio a guardare le stelle e vedere se riusciva a contarli.
Genesi 15.
Sì, e si può però anche dire che il salmista sceglie quasi un punto meno maestoso, più importante della grande e bellissima creazione di Dio, che poi chiamato opera delle tue dita, che è diverso dal solito, si dice opera delle tue mani. Opera delle tue dita vuol quasi suggerire che Dio questo grande suo mondo l'ha creato con facilità, con leggerezza, quasi come una scrittura che si fa facilmente, velocemente, o come un ricamo delle donne che si fa con attenzione, con precisione artigianale, ma sempre facilmente, senza forza. Di fronte dunque a questo cielo notturno creato così dall'Onnipotente con facilità, ecco, c'è l'uomo che così, così piccola, confronto anche al cielo notturno, è un niente, eppure Dio si china su di lui, si ricorda di lui nella sua misericordia e lo cura, e che qui possiamo pensare anche all'esempio di Gesù che cura l'uomo, lo visita, lo va a trovare nella sua debolezza, nella sua malattia e negli suoi errori, si fa vicino per curarlo e per elevarlo, per correggerlo, ma con dolcezza. Mettendo insieme questo, si può forse misurare tutta l'ampiezza e l'altezza di questo salmo, Dio mostrato così, come un creatore potentissimo, ma anche umile, come abbiamo detto prima, e così premuroso, così dolce rispetto all'uomo.
Dopo la moglie è bene che parli anche il marito. Ricordo che io e mia moglie una volta abbiamo fatto una gita sulle Dolomiti con la pira. E la pira...
Il microfono, eh? Il microfono.
E la pira, davanti alle montagne così belle, appunto recitava questo salmo. Però questo salmo mi fa venire in mente anche che abbiamo veramente un ruolo, no? Enorme. Cioè, quando dice voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, mi fa venire in mente quando la Madonna disse l'anima mia magnifica il Signore. Cioè, nel senso che anch'io ho qualche grande, ho avuto il dono da Dio di poter renderlo maggiormente grande, innalzare la sua magnificenza. L'altra cosa che mi sembra è questa: quando si parla con la bocca dei bimbi e dei lattanti, è evidente che i bimbi e i lattanti non parlano, ecco. Però a chi si riferisce? Mi sembra proprio che si riferisca al discorso della montagna, a tutti i beati, che sono loro, no? Ecco, che pongono questa difesa contro gli avversari.
Io dico un'ultima cosa. Quando leggevo questo salmo, io le ho sempre collegato anche a un passo di Osea del capitolo 11, del fatto di prendersi cura dell'uomo, in cui appunto Dio viene rappresentato come un padre che, nonostante la disobbedienza del popolo, è sempre disposto comunque a perdonarlo. E anche quello che ha letto prima Sara dalla tradizione ebraica, nella risposta appunto di Dio, sono io che perdonerò, sono io che salverò, mi ha ricordato tantissimo questo passo.
Allora, abbiamo un grande compito, quindi, che è quello della lode. Quello della lode. E il nostro grande problema, oltre al fatto che bisogna farlo, è che nasca da un cuore piccolo, dalla bocca di bambini dilattanti. Dio ha bisogno solo di quello. Sembra così. Quindi coraggio. Incoraggiamoci. Ecco, concludiamo con la preghiera. Cosa c'è? Ah, sì. Diciamo, recitiamo il Salmo. No. Sì. Il Salmo 8. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. L'ultima pagina del libretto. C'è da leggere.
Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.